Questo ed altro, salutiamo Filippo Maniero. Ciao Filippo, ben trovato, buonasera a te.
Ciao, buonasera.
Partiamo dal Milan, da questo momento così difficile, un Milan che è stato per larga parte di questa stagione primo, poi secondo, oggi si trova quinto e quindi in difficoltà perché in queste cinque partite si gioca davvero tutta la stagione.
Sta avendo il momento di criticità nel momento, diciamo così, decisivo del campionato e quindi fosse arrivato magari un po' prima, probabilmente si giocava le sue carte fino alla fine stando un po' meglio. Invece è venuto in un periodo brutto, perché si sa benissimo che tra marzo e aprile si decidono un po' le sorti dei campionati per i vari posti da giudicare, quindi è in un momento difficile, sia secondo me un po' fisico e anche mentale, perché vede magari che i risultati non sono più quelli di prima e quindi ti subentra un po' di ansia, diciamo così, per un finale dove magari non riesci a raggiungere l'obiettivo che meriteresti per quello che hai fatto.
Filippo, ti chiedo, il Milan è stato campione d'inverno e rischia, insomma, per quanto non fatto nel girone di ritorno, di concludere il suo campionato fuori dalla lotta Champions. A tuo avviso è anche un po' questa disparità di rendimento che rischia, insomma, di acuire in negativo il giudizio sulla stagione del Milan? Cioè, probabilmente un Milan che arriva quinto con un campionato più lineare non fa notizie in negativo, non so come la pensi, anche sul livello reale, no, della squadra.
Sì. Ma sai, quando tu sei campione d'inverno e per molto tempo sei tra le prime quattro, come ho detto prima, arrivare alla fine del campionato e non riuscire ad entrare nelle prime quattro sarebbe un qualcosa non di negativo, perché se pensiamo tutti all'inizio della stagione, magari nessuno dava il Milan come tra le favorite, no, del campionato, ma forse neanche tra le favorite dei primi quattro posti, secondo me. Poi strada facendo ha fatto vedere invece cose diverse da quelle che si pensava all'inizio e quindi, come ho detto prima, adesso arrivare alla fine e non riuscire magari a centrare l'obiettivo ti resta questo rammarico. Però secondo me il campionato del Milan, al di là di come andrà a finire e per la rosa che ha a disposizione, che secondo me ha qualcosa in meno di Inter, di Juve, dello stesso Napoli, secondo me, per la rosa, come ho detto prima, che ha a disposizione, secondo me sta facendo ugualmente un grandissimo campionato. Poi, per carità, un conto è arrivare quinti o sesti, un conto è arrivare tra le prime quattro, sicuramente.
Io credo che un problema grosso per il Milan sia stato quello di non avere sempre Ibrahimovic, perché i numeri e i dati alla mano ci dicono questo, no? 17 presenze, 15 partite, 17 presenze, 15 gol e 2 assist. Quindi alla fine Ibrahimovic ha giocato il 50% delle partite in Serie A del Milan con questa media realizzativa, cioè 17 partite, 15 gol. E cioè, tra averlo e non averlo, questa squadra cambia.
Vabbè, cambia come cambierebbe l'Inter senza Lukaku, come cambierebbe magari la Juve senza Ronaldo. Cioè sono i classici campioni che ti fanno la differenza e alzano anche la qualità della squadra, pur non essendo una squadra, diciamo così, da primissimi posti, tolto Ibrahimovic, perché è logico che il Milan con Ibrahimovic è una cosa, senza abbiamo visto fa fatica, e quindi ancora di più si sta verificando che i grandi giocatori fanno la differenza in qualsiasi squadra, e quindi averli è una cosa, non averli è un'altra, sicuramente.
Filippo, sei rimasto sorpreso dalle difficoltà di questa stagione del Parma, che ormai, insomma, dopo non solo e soltanto il cambio in panchina con il ritorno di D'Aversa, ma anche e soprattutto negli ultimi due mesi circa, insomma, con una serie di occasioni incredibili fallite per rientrare un po' in corsa con Benevento, Cagliari e tutte le altre, ormai sembra condannato al ritorno in Serie B. C'era una nuova proprietà, un nuovo direttore sportivo, una squadra rivoluzionata. C'erano un po', insomma, gli indizi di un rischio alla fine che si stava correndo?
Beh, sinceramente io sono rimasto sorpreso quando l'anno scorso, all'inizio di questa stagione, e da Verza se n'è andato ed è arrivato Liverani. Cioè io il Parma l'anno scorso, adesso non ricordo bene, ma mi sembra sia arrivato a metà classifica più o meno come risultato. E c'è da considerare che se n'è andato un giocatore, vedi, anche nel piccolo di una squadra, voglio dire, una squadra non blasonata, però Kulusevski ti faceva la differenza anche lui in una squadra che si doveva salvare. Averlo e non averlo, e quest'anno ci sono difficoltà. Però parto dal presupposto di questo cambiamento, che per carità poi bisogna essere all'interno della società e capire i motivi, magari anche con D'Aversa, sapere perché se ne sia andato l'anno scorso, per poi ritornare quest'anno a metà campionato dove le cose erano già compromesse. Quindi non lo so, io queste cose a volte non le capisco da parte di società o di direttori sportivi, quando una stagione va come è andata quella del Parma l'anno scorso, insomma.
Sì, che quest'anno sono mancati parecchio, no? Anche i gol di Roberto Inglese, di Gervinho, che comunque l'anno prima erano stati più determinanti, insomma.
Esatto, ecco, sì. Però molto, secondo me, dipendeva anche dal discorso di Kulusevski, che è un giocatore che sa magari giocare bene anche gli altri compagni di reparto, quindi un po' tutto l'insieme, e poi anche il discorso di aver cambiato allenatore con un altro che magari aveva idee diverse da quelli di D'Aversa, quindi mettiamoci un po' tutto, insomma.
Tra l'altro, Filippo, a proposito di grandi club in difficoltà, a questa lista purtroppo si è iscritto anche il Torino. Però va detto, ecco, che rispetto a un Parma che dal suo ritorno in Serie A forse era andata anche al di là, insomma, delle aspettative, sul Torino i segnali di, diciamo così, un percorso tecnico un po' a un bivio c'erano già da qualche anno, si stavano accumulando via via. Diventa difficile, no, tutte le volte dover intervenire e cambiare l'allenatore. L'anno scorso arriva Moreno Longo e salva la squadra, quest'anno arriva Nicola e ci proverà fino alla fine. A tuo avviso è da un punto di vista proprio tecnico che il Torino sta un po' perdendo la sua identità in questo preciso momento storico?
Ma a livello tecnico secondo me no, perché cioè, se andiamo a prendere i giocatori che ha il Torino, voglio dire, sono tutti giocatori navigati per la Serie A, dell'Oti nazionale, altri giocatori magari stranieri nelle loro nazionali, cioè Sirigu, portiere anche lui nell'orbita nazionale, cioè non riesco veramente a capire il Torino, come hai detto te, di questi ultimi anni. È un po' un qualcosa non spiegabile, o secondo me è una cosa anche mentale, perché Torino, io ho giocato a Torino nel Toro, è una piazza, insomma, non è semplice, perché i tifosi vivono con questo incubo della Juventus, poi vivono anche col discorso che ogni anno devono lottare per traguardi che, insomma, non sono proprio da Toro. Io ho avuto la fortuna di fare l'anno di Serie B, l'abbiamo vinto, però ci sono stati dei momenti durante l'anno dove i tifosi venivano anche al campo a cercare di darti una sveglia quando le cose non andavano come dovevano andare. Quindi è una piazza un po', insomma, Torino è una piazza particolare da questo punto di vista. Probabilmente anche a livello mentale il fatto di non essere tra le prime, o diciamo così in zona dove potresti giocare l'Europa, potrebbe condizionare un po' sia i giocatori sia l'ambiente stesso, insomma, dalla dirigenza, al direttore sportivo che ci sono, insomma, è un po' questo secondo me, perché poi a livello tecnico, se tu vai a prendere i giocatori, ragazzi, cioè questi hanno giocatori che altro che giocare per retrocedere, secondo la mia modesto parere, insomma, ecco. Quindi probabilmente è più un discorso psicologico, un discorso mentale.
Filippo, voglio chiederti invece di Juric. Verona è una piazza dove tu hai giocato, è chiaro che, insomma, lui ha già fatto due straordinarie stagioni, perché l'anno scorso ha portato il Verona a un posto in classifica, una posizione in classifica, una salvezza tranquilla, quest'anno ugualmente, perché ha fatto con una squadra probabilmente anche dal punto di vista tecnico inferiore, l'ha salvata con tante giornate in anticipo, anche se ancora non c'è la certezza assoluta, ma insomma 41 punti, manca solo l'aritmetica, ma per il resto è virtualmente salvo. È il momento per lui di un salto di qualità? Cioè è il momento che qualcuno gli dia la possibilità di guidare una squadra che punta all'Europa League?
Ma per quello che ha fatto vedere in questi anni, secondo me sì. È il classico allenatore che pretende molto dai propri giocatori, li fa andare tutti al 100%, perché anche il Verona di quest'anno, fino a che la matematica non gli ha dato la salvezza certa, c'era una squadra che poteva vincere contro chiunque. Poi logico, un po' di appagamento, un po' di stimoli che se ne vanno, perché vedi che gli obiettivi magari davanti a te sono irraggiungibili, è logico che magari cominci a perdere un po' di partite, però il carattere, il carisma che ha questo allenatore, che lo fa vedere sia sul campo sia anche nelle interviste, cioè si vede proprio che è un allenatore, secondo me, da non so se sia da grandi squadre, ma sicuramente da squadre che lottano per un qualcosa di importante, tipo l'Europa e la Champions League sicuramente.
Filippo, ti porto un attimo in Serie C, perché a proposito di squadre che rischiano, insomma, di veder vanificato almeno momentaneamente, insomma, tutto il percorso fatto in questa stagione, c'è anche il Padova, che con le due sconfitte nelle ultime quattro, adesso a 90 minuti dal termine, si pari punti col Perugia, però ha bisogno di arrivare davanti alla squadra di Caserta, che gioca contro la Feral Pisalò. Ecco, qua l'ho lasciato dire a te, ecco, però quanto fa male, insomma, pensando anche al tipo di campionato che aveva fatto davvero il Padova fino a quattro giornate fa, essere arrivati a questo punto in cui il destino non è più nelle mani del Padova stesso.
Difatti mi hai tolto le parole di bocca, nel senso che fino a qualche domenica fa il destino era proprio nelle mani del Padova, perché aveva 6 punti, mi sembra, di vantaggio a cinque partite dalla fine, poi sconfitta a Trieste, sconfitta a Modena. Dispiace perché arrivare all'ultima partita e con gli scontri diretti che hai fatto col Perugia, essere in svantaggio, non ti resta che vincere la tua partita ultima che hai da fare in casa e sperare che il Perugia non vinca a Salò. Quindi diciamo che la speranza c'è ancora, certo. Perché nel calcio può succedere di tutto, anche perché il Salò deve quantomeno mantenere il quinto posto nei playoff, che insomma meglio sei classificato e meglio hai la posizione, diciamo così, per poi giocartela ai playoff. Dispiace, come ho detto prima, anche se devo dire la verità, tutte e due le squadre, insomma, fare 73 punti in un campionato, penso che abbiano fatto il massimo di quello che potevano fare. Purtroppo una delle due ha trovato una concorrente che purtroppo, insomma, qualche volta capita, perché a volte magari anche in altri campionati, se il Padova non trovava il Perugia, avrebbe già vinto il campionato due domeniche fa. Quindi ci sono quelle stagioni dove trovi una squadra che come te fino alla fine lotta, fino all'ultimo minuto, e quest'anno è toccato al Padova. Io da buon padovano, da buon tifoso del Padova, io spero che, insomma, se non subito diretto, almeno poi giocarsi i playoff, anche se i playoff sono un terno all'otto, però con la squadra che ha anche i playoff non sono da buttare se il Perugia dovesse vincere domenica. Insomma, mi auguro di cuore che riesca a centrare questa promozione.
Filippo, nel chiudere, sembra quasi un paradosso quello che sto per dire, ma vedendo il livello nel quale è arrivata l'Atalanta, cioè quanto è salita come ambizione e tutto quanto, come riuscirà Gasperini a tenere sempre alta l'asticella, le tensioni, gli stimoli? Perché cioè, oggi l'Atalanta rischia di arrivare seconda in classifica, ha già guadagnato la zona Champions, o quanto vedo la sta guadagnando da molto tempo, ha giocato l'anno scorso un quarto di finale, è in una finale di Coppa Italia, cioè qui siamo oltre ogni limite, per cui non sarà facile neanche per lui, no, tenere questo percorso con questi stimoli, con questo livello per la squadra.
Ma penso che il mister l'asticella ogni anno la sappia tenere alta.
Ma sopra la Champions c'è lo scudetto,
perché, No, ma io dico come asticella, come diciamo così, tenere sempre i giocatori al massimo di quello che devono dare, perché le squadre calano quando calano i giocatori. Nell'Atalanta in questi anni difficilmente vedi un giocatore che cala, e quando cala il mister lo fa sedere in panchina. Vedi Ilicic, vedi Muriel l'anno scorso, vedi anche il discorso di
Gomez.
di Gomez che è stato lasciato partire, ma voglio dire, è un giocatore che, ragazzi, chissà cosa sarà successo perché lui se ne vada. Però i risultati continuano ad esserci perché è l'abitudine che lui ha da tanti anni a sta parte, e i giocatori sanno che è così, e quindi sanno che se vanno al 100% giocano, se non vanno al 100% non giocano.
E questa è la forza.
E questa è l'asticella che un allenatore fa tenere sempre alta in qualsiasi momento della stagione, in qualsiasi partita. Questo secondo me è il segreto di mister Gasperini. Non sta lì a guardare in faccia a nessuno, chi sta bene gioca, chi non sta bene si riposa e ricarica le batterie.
Filippo, grazie mille, buona serata.
Ciao Filippo, a presto.
Grazie a voi, ciao, arrivederci.
Grazie davvero a Filippo Maniero. 331-8200-213, 18:33 sul cronometro di Stadio Aperto.
40 secondi.
Torniamo tra poco.